Io mangio pasta, fare spesso. La grande razza è il budget. 2 sotto 50 euro.
Germogli, seminiamo il futuro.
Io italiano e basta, non riesco a mangiare altro.
No, a me piace.
Sono soddisfatto, ma non riesco.
Ho provato della greca, mi è piaciuto un po'.
No, veramente, non mi piace.
Libanese,
direi
libanese.
No, vabbè, anche sì,
la iGeneration è la generazione dei nati tra il 1997 e il 2012. Nel linguaggio giornalistico è la generazione dei nativi digitali, venuta dopo i millennials e prima della generazione alfa. Il nome ci dice come sia la prima nata dopo l'invenzione della rete. Sono i primi a non aver conosciuto un mondo senza tecnologie e ambienti digitali, cosa che naturalmente influisce su come vivono quotidianità, consumi e aspettative. Ma la loro vocazione digitale ha contribuito anche a cambiare la loro percezione del cibo? Questo è Germogli, il podcast di Molino Pasini che racconta come mangia la iGeneration.
Da cucinare delle uova, il pollo, un piatto di pasta con un sugo pronto, un'ottima piadina, basta.
Ma sai come ci si nutre correttamente?
Sì, so come ci si nutre correttamente.
Alle volte, diceva Italo Calvino, uno si crede incompleto ed è soltanto giovane. Di sicuro a quell'età si hanno molte certezze inesatte, fame e curiosità illimitata. In questa prima puntata ci siamo chiesti cosa preferiscono mangiare, dove lo fanno, se amano stare a tavola e con che criterio scelgono il cibo, se conoscono la tradizione, i piatti tipici italiani ed esteri. Abbiamo indagato tra loro per capire se sanno riconoscere ingredienti, se cucinano e se conoscono le regole alimentari. Ne è uscito un quadro interessante che analizzeremo poi con un ospite speciale e che pone questa generazione in un universo completamente diverso da quello delle generazioni che li hanno preceduti, anche sul piano del cibo. Ascoltiamoli.
Ciao, mi chiamo Elodie, ho 24 anni, frequento la laurea magistrale in biotecnologie mediche e farmaceutica. Posso chiederti quali sono i tuoi 3 piatti preferiti, se li hai? Carbonara, sushi e pizza.
Mi chiamo Andrea, ho 17 anni e frequento una scuola alberghiera. I miei 3 piatti preferiti sono la pasta al pesto, le costine di maiale e il filetto di manzo.
Io mi chiamo Giovanna, ho 18 anni e faccio l'ultimo anno di liceo classico al Parini.
Io mi chiamo Ludovico, ho 20 anni e frequento la IUM.
Io direi risotto giallo, sicuramente, cotoletta e carbonara.
Carbonara c'è sempre.
Mi chiamo Nina, ho 19 anni e frequento il primo anno di sociologia in Bicocca, Milano. 3 piatti preferiti sono il risotto allo zafferano, le lasagne, la bolognese e la carne, una bistecca.
Ciao, sono Olivia, ho 21 anni e frequento economia in cattolica. La cotoletta alla milanese, un trancio di salmone al forno e la pasta al ragù.
Il mio nome è Delfina, ho 21 anni e frequento il terzo anno dell'Università Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. I miei 3 piatti preferiti sono la pasta al pomodoro, la pizza e la parmigiana di melanzane.
Mi chiamo Filippo e ho 24 anni e sono all'ultimo anno di magistrale in Bocconi, dove studio marketing. I miei 3 piatti preferiti sono la cotoletta con le patate, che mi piace molto, la carbonara, un altro piatto che mi fa impazzire, che mangerei tutti i giorni. Infine direi anche riso alla cantonese, cinese.
Alice, 17 anni, istituto alberghiero Carlo Porta, ricevimento. La pasta al ragù, la pizza e sushi.
Da questo primo piccolo campione sembra che alla iGeneration piacciono i piatti casalinghi, molta cucina cino-giapponese, qualche piatto modaiolo e carbonara Uber Alles. Nessuno ha nominato hamburger e junk food a dispetto dei pronostici. Capiamo ora invece qual è il piatto legato alla loro infanzia e quello che invece rappresenta al meglio questo momento preciso della loro vita.
Carne di cavallo e patate fritte, perché mia nonna me le faceva sempre, quindi la mangiavo solo lì. E invece che ora, tipo Farro. Farro è ora efficiente Farro. Voi?
Infanti a braciole.
Le braciole, impanate.
E le patate quelle con limone schiacciato.
No, mamma, non stai male.
Ok.
E poi questo.
Io infanzia tipo la cotoletta impanata, cioè proprio carne, non so, pollo impanato semplice.
Io in infanzia adesso... ho mangiato tanto di quel merluzzo che ho imparato a odiare il
pesce. Pastina.
E quello di adesso?
Più la carne, ad esempio filetto.
Il cibo che leggo la mia infanzia è il panino con la frittata che mi preparava mia mamma quando ero molto piccola e dovevamo mangiare fuori oppure quando andavamo in piscina in campagna. E quello di questo periodo della mia vita è il porridge che ho imparato a cucinarmi da 2 anni a questa parte e che mi preparo qualche volta per colazione.
Bella domanda questa. Alla mia infanzia era il risotto giallo.
Anch'io direi quello, esatto, da sempre.
Da sempre, tra la nonna, domenica. La mamma, esatto, la domenica, sabato, pranzo, la nonna. E adesso...
sushi, secondo me. Sì, perché da piccoli alla fine non l'abbiamo mai mangiato,
sì,
più di tanto.
Da piccoli, è una cosa mentre che ora viene più avanti col tempo.
Diciamo della mia infanzia le lasagne di mia mamma, mentre in questo momento della mia vita direi il sushi.
Alla mia infanzia le lasagne e le polpette e adesso sushi.
E alla mia infanzia la pasta al pomodoro normalissima, invece a questo periodo della mia vita una tagliata di manzo. Direi
la pasta al ragù.
E quello di questo momento della tua vita?
Il cinese.
Il cibo che lego principalmente alla mia infanzia, ma mi viene in mente la pastina in brodo, le stelline in brodo, il brodo di carne che magari mi faceva mia madre da piccolo. Mentre quello di questo periodo della mia vita ti direi che mi viene in mente il poke, forse, perché è un piatto che ordino spesso a casa adesso che non sto vivendo con i miei genitori e lo mangio spesso.
Allora, la mia infanzia è sempre il risotto che mi faceva sempre mia nonna, mentre adesso più magari, non so, un piatto di pasta che mi faccio, per la roba che mi faccio spesso, diciamo, se mi capita di cucinare, è più semplice.
E a questo proposito, che cosa sanno cucinare i ragazzi? Glielo abbiamo chiesto. Tu cosa sai cucinare?
I toast.
Pasta e risotto, così come dei secondi di carne con contorni di verdure. Non faccio poi cose troppo elaborate.
I cappelletti in brodo.
Ma sai cucinare? Poco, solo dolci.
Le lasagne, le polpette, non so, un po' di robe.
So cucinare prevalentemente dolci, quindi torte, muffin e piatti molto semplici come può essere una pasta al sugo, un uovo o un riso in bianco.
Da cucinare delle uova, il pollo, un piatto di pasta con lo sugo pronto, un'ottima piadina.
Tu che cosa sai cucinare?
Poco e niente.
In questo nostro piccolo campione di ragazzi intervistati, una buona percentuale riesce a cucinare in autonomia, a distinguere ingredienti, ricette tipiche. Sembrano avere, rispetto alle generazioni precedenti, una maggiore coscienza di ciò di cui si nutrono. Secondo lo studio Food Mood, ideato tra gli altri dall'Università Cattolica di Piacenza e dal CREA Alimenti e Nutrizione, su un gruppo di 482 studenti dell'Emilia-Romagna, il 15% vive l'alimentazione come un problema. Problema che poi è diventato ulteriormente più critico a seguito della pandemia. non è più unicamente una questione di mero nutrimento e soddisfazione di una necessità, ma subentrano anche meccanismi di socialità, sostenibilità ambientale, economie territoriali. Sembra incredibile, eppure il 70-80% degli adolescenti capisce e apprezza l'importanza del chilometro zero, del prodotto locale da preservare e valorizzare, così come il marchio Made in Italy. Una ricerca condotta dall'Istituto Nazionale Astra Ricerche nel 2021 riporta che nei 5 anni precedenti l'interesse per sagre, eventi a tema cibo, panel di discussione è notevolmente aumentato e i giovani sono tra gli interlocutori più ricettivi e proattivi in questo senso. 7 su 10 dimostrano attenzione alla sostenibilità e sembrano disposti a muoversi all'interno della propria regione per scoprire eccellenze territoriali, ponendo particolare attenzione alle tradizioni culinarie locali, all'identità regionale e territoriale, scegliendo preferibilmente prodotti nazionali e non stranieri. Mediamente l'85% degli intervistati afferma di conoscere il significato dei termini DOP e IGP. E in prospettiva questo cambio di mentalità comporterà sicuramente la creazione di una fascia di consumatori e di cittadini più attenti alla salute, all'ambiente e quindi al tipo di dieta e alimentazione scelta. Ne abbiamo un po' parlato con un giovane e bravissimo chef. Lui è Paolo Griffa, classe 1991, piemontese. È considerato uno dei giovani cuochi italiani più promettenti e si è formato in ristoranti tradizionali e stellati in Italia e all'estero. Dal 2017 è diventato chef al Grand Hotel Royale Golf a Courmayeur. Nel 2019 si è aggiudicato la prima stella Michelin e ha pubblicato il suo libro Petit Royal. La sua cucina si fonda su costante studio, tecnica impeccabile e continua sperimentazione, sempre alla ricerca delle migliori materie prime di stagione e delle tradizioni della terra che lo ospita. Benvenuto a Germogli, a Paolo Griffa.
Ciao a tutti, sono Paolo Griffa. Allora, i miei gusti di quando ero ventenne sono molto legati ai gusti etnici, perché comunque mia mamma gli piaceva portarmi a provare ristorante giapponese piuttosto che indiano, piuttosto che cinese, quindi è legato molto a culture da tutto il mondo, anche perché fino a poco prima ho sempre mangiato a casa, mangiato sempre molto bene a casa, e quindi ero legato più a dei gusti tradizionali, quindi diventano poi le uscite, il poter andare fuori, e quindi è dei gusti che comunque si contaminano con tutto il mondo. Ci va tanta curiosità anche nel non fermarti nel proprio orto, ma scoprire che cosa succede fuori, e anche tanto spirito di iniziativa nel provare anche cucine più complicate o più difficili, differenti dalle nostre, per vedere che cosa succede intorno. Qua noi a Courmayeur, al Petit Royal, abbiamo veramente cambiato tipo di clientela rispetto a quella che c'era prima. È molto più giovane, e quindi anche i ragazzi hanno un approccio diverso al mondo della cucina. Non prendono dei menù o dei piatti scontati, anzi provano, osano, provano anche menù un po' più particolari, un po' più completi. Per esempio abbiamo anche già delle famiglie che hanno abituato i propri bambini, che comunque hanno 8-10 anni, a fare dei menù degustazione. Ovviamente andiamo a fare dei un po' più ridotti, magari a 4-5-6 portate, per fargli provare. Non faremo mai un menù da 9 portate, per esempio. Però ci sono persone che si spingono anche a provarlo. Di solito non si pongono limiti, cioè quando vengono al nostro ristorante sono molto curiosi, o comunque sono stati incuriositi dai social, da quello che hanno visto, e quindi vogliono provarlo. Noi diciamo sempre: se non l'hai mai provato prima, assaggialo, piuttosto non ti piace lascialo lì, ma assaggialo, perché a volte la gente ha un pregiudizio, ovvero magari ha mangiato una volta una barbabietola e non gli è piaciuta perché era troppo terrosa, e ti faccio un piatto di barbabietola invece è dolce, ti dici ma come è buona questa barbabietola, o così come le frattaglie. Molti le escludono a priori, in realtà se cucinate bene sono veramente super interessanti, e noi vediamo che anche i giovani d'oggi si approcciano con curiosità e quindi che vogliono provare. Il primo piatto che ho cucinato deve essere stato di sicuro un dolce, perché con mia mamma è proprio quello che mi ha portato la passione per la pasticceria. A me piace mangiare dolci, quindi di sicuro sarà stato un dolce che avrò preparato con mia mamma per portarmi la merendina a scuola, quindi poteva essere una torta, una crostata, non mi ricordo esattamente, ma di sicuro sarà stato un dolce da forno.
In conclusione di questa prima puntata di Germogli possiamo affermare che i ragazzi sono aperti al mondo, ma con i piedi ben piantati nella loro terra d'origine. Sembra essere questo il profilo che emerge dalla nostra ricerca dei comportamenti a tavola dei ragazzi. Ma la cucina da sempre, si sa, cambia. Cambia al cambiare dei gusti, degli assetti sociali, delle migrazioni, delle idee, della tecnologia. Per loro, per questi ragazzi, i piatti di tendenza probabilmente diventeranno la nuova tradizione, a dimostrazione che nessuna ricetta è per sempre. Questo podcast è stato realizzato con il contributo di Molino Pasini. Scritto e prodotto da Anna Prandoni e Samantha Cornaviera, con la collaborazione di Benedetta Barone e Chiara Buzzi e la post-produzione di Roberto Natale.